Filippesi capitolo 3, versetto 10. Alleluia. Filippesi capitolo 3, versetto 10. Il Signore sia lodato. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte. State comodi, grazie. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, ma non basta. Perché il verso continua. Conoscere Cristo, ma siamo chiamati anche stasera a conoscere la potenza della sua resurrezione. Noi abbiamo già conosciuto Cristo, amen. Se siamo qui stasera è perché Cristo si è fatto conoscere ad ognuno di noi. Abbiamo conosciuto Cristo, abbiamo conosciuto l'amore di Dio, abbiamo realizzato la presenza di Cristo nella nostra vita. Cristo ci ha salvati, amen. Siamo stati salvati, lavati, perdonati, purificati, trasformati. E se siamo qui stasera, almeno la maggior parte, è perché abbiamo conosciuto Cristo. Ma c'è un altro passo, un'altra gradino che dobbiamo salire. Noi siamo chiamati stasera a conoscere, a realizzare, a sperimentare la potenza della sua resurrezione. Cristo è risuscitato e in quella resurrezione c'è potenza stasera qui in questo luogo, perché Cristo il vivente è risuscitato. Paolo diceva ai Corinzi: vi ho trasmesso come anch'io ho ricevuto. Cristo è morto secondo le scritture. Cristo è stato sepolto secondo le scritture. Cristo è risuscitato dopo tre giorni secondo le scritture. Non preghi un Dio morto, non preghi un Dio lontano, non preghi un Dio indifferente, non preghi un Dio sordo. Noi abbiamo conosciuto un Dio vivente. Lui è vivente. Cristo è vivente. Questa è la nostra vittoria. Questa è la nostra autorità. Questa è la nostra potenza, questa è la nostra liberazione, questa è la nostra guarigione, questa è la nostra salvezza. Cristo è risuscitato. Quando tu cammini, Lui cammina con te. Quando tu parli, Lui ti ascolta. Quando tu preghi, Lui è pronto. Quando tu sei ammalato, Lui ti guarisce. Quando tu sei triste, Lui ti consola, perché Lui è vivente. È vivente. Ecco perché tu vivi. Ecco perché la tua fede è viva. Ecco perché quando sei durante il culto, Dio benedice l'adunanza, perché Lui è risuscitato dai morti. Non ho bisogno di pregare dinanzi a una croce, ma sento la necessità di adorare colui che è salito sulla croce. Non ho bisogno di adorare dinanzi un sepolcro vuoto, ma ho necessità di adorare, benedire e glorificare colui che è uscito dal sepolcro, il Cristo vivente. Ecco perché noi siamo il popolo più felice sulla faccia della terra. Ecco perché siamo il popolo più vittorioso sulla faccia della terra. Ecco perché siamo il popolo più benedetto, perché Cristo è vivente. E con l'aiuto di Dio stasera vogliamo conoscere la potenza che c'è nella sua resurrezione per quanto riguarda il peccato. Sì, quel peccato specifico, ascoltami stasera, parlo proprio a te, direttamente a te, quel peccato specifico che ti assale giorno dopo giorno, quel tipico e particolare peccato che è un'insidia alla tua anima, che è da anni che ti imprigiona e non sai come liberartene, ascoltami un attimo, quel peccato è stato indebolito perché nella resurrezione di Cristo c'è potenza. Quel peccato è stato abolito perché Cristo è risuscitato. Quel peccato è stato perdonato perché Cristo è risuscitato. Il peccato che ti affligge, che ti lega, che ti ha ingabbiato, cerchi in tutti i modi di uscirne fuori, senti nel cuore il desiderio di onorare Dio, ma c'è questa palla al piede. E la tua vita cristiana è come se stai trascinando questo peso. Vorresti camminare libero nelle vie di Dio, ma c'è quella palla al piede. Vorresti correre nell'adorazione, nella liberazione, nell'esercizio dei carismi, nella pregare Dio in lingue, ma c'è sempre quella palla al piede, c'è sempre quel peccato che ti dà 10, 20, 30 metri di libertà, ma poi ti tiene stretto a sé. Sappi una cosa, nella resurrezione di Cristo c'è liberazione. Cristo è risuscitato e con la sua resurrezione ha vinto. Colui che è in noi è più forte, fratello, sorella, è più forte di colui che è nel mondo. Ci credi? Non devi tu vincere, non sei tu risuscitato da quella tomba, è Cristo in te, vittoria sul peccato, e per la sua resurrezione tu sei pure risuscitato in novità di vita. C'è vittoria su quel peccato, c'è liberazione su quel peccato, c'è perdono perché Cristo ha vinto la morte. Vogliamo conoscere stasera la potenza della sua resurrezione per quanto riguarda la malattia. Siamo diventati amici con le malattie. Questa è la verità. Ci conviviamo in modo tranquillo e sereno. Come se nulla fosse, ci siamo abituati. Ma io voglio dirti che in quella resurrezione c'è guarigione. Per le sue lividure siamo stati guariti. Non mi importa tutti i discorsi che potremmo fare su questo verso. Non mi interessano. Io so che per le sue lividure siamo stati guariti. Non c'è malattia che Cristo non può guarire stasera. Non c'è cancro che non possa scomparire stasera. Non c'è zoppo che non possa camminare stasera. Non c'è cieco che non possa vedere stasera. Se non esiste alcun peccato che Cristo non può perdonare, allora non esiste alcuna malattia che Cristo non possa guarire. Amen. Non voglio stare a pensare quello che lui deve fare e non voglio neanche entrare nella sua testa perché non so problemi miei e non voglio stare neanche a fare troppe domande. Quello che sta a me è credere alle promesse del Signore, a credere in quello che è scritto nella Bibbia, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret. Come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Il vivente non è cambiato. Ha la stessa volontà, ha lo stesso scopo, ha gli stessi obiettivi. Lui vuole salvare, lui vuole guarire, lui vuole riempire di Spirito Santo. Lui ritornerà. Amen. La malattia che colpisce il tuo corpo è stata indebolita per la potenza della resurrezione di Cristo. E quello che io prego stasera per me e per noi e per voi è che noi stasera siamo coscienti di questa realtà. Ogni malattia è stata vinta nel nome di Gesù di Nazaret. Tu non sei più il tempio del peccato, tu sei divenuto il tempio dello Spirito di Dio. Amen. Ok, allora non sei neanche più il tempio in cui la malattia deve dimorare, abitare e regnare nel tuo cuore, perché nello stesso tempo sei sempre divenuto il tempio dello Spirito di Dio. Le malattie vengono, sì, ancora sì, siamo qui. Ma quello che voglio dire è che come vengono, devono andare via nel nome di Gesù. Questo è quello che noi dobbiamo credere e non stare a fare troppi pensieri e troppe domande al Signore. Lui ha una sua volontà perfetta. L'altro giorno parlavo con Dio e dicevo proprio questo: se non volevi più guarire, ma perché non ti sei evitato tutto il processo? E ti limitavi soltanto a morire per noi, per la nostra semplice e gloriosa salvezza. Invece sei stato colpito, processato, rifiutato, flagellato. Ecco da dove vengono quelle lividure. E per quelle lividure non sei salvato, non dice così. Sei salvato e perdonato perché Cristo è morto. Ma sei guarito e liberato perché Cristo ha subito dei colpi e per quelle lividure siamo stati guariti. Ci credi stasera? Sei stato guarito. Non è io, non è Davide che te lo dice, è Isaia 53 che te lo dice, e tanti versetti della Bibbia lo dicono: siamo stati guariti. A volte abbiamo più fiducia in un medico che in Dio. Appena stiamo male, la prima cosa che facciamo, medico, farmacia, clinica, poi o nel frattempo chiamiamo al pastore e diciamo prega. Ma dovrebbe essere al contrario. Prima si prega. Imponete le mani sugli ammalati ed essi, ma lo dico io, guariranno. L'unzione dell'olio, la preghiera della fede. Cioè, la Bibbia parla con certezza. Guarirà l'ammalato. Il carisma delle guarigioni, dei miracoli. L'esercizio della fede. Ma guardate che farmacia spirituale che ci abbiamo. Gratuita! Gratuita! Cristo disse: tutto è pagato, tutto è compiuto. Esercitiamo prima la fede. Applichiamo alla nostra vita quello che la Bibbia dice. E poi, se vediamo che le cose non cambiano, ringraziamo Dio per la medicina. Ma onoriamo il Signore prima di ogni cosa. Amen. C'è potenza in quella resurrezione. Tutti sono morti e sono ancora lì e aspettano. Ma dopo 3 giorni Cristo è risuscitato. C'è potenza su quel peccato. C'è liberazione su quel peccato. C'è perdono su quel peccato, c'è guarigione su quella malattia. Sì, c'è guarigione. Se il chirurgo, e Dio lo benedica, può sistemare un osso, quanto più il creatore del mio corpo conosce bene tutto ciò che manca in me. Signore, aiutami a credere che ancora tu sei il Dio dei miracoli. Amen. Amen. Ci siete? Io ancora non ho finito, Siete stanchi? Non dite bugie. C'è potenza in quella resurrezione per quanto riguarda la morte. Per quanto riguarda la morte, sì. Mi trovavo in Niger l'anno scorso, non mi ricordo adesso che mese era. Avevamo già deciso con mia moglie di trasferirci in Mali, ma il dipartimento mi disse: aspetta un po', ancora qualche mese, in modo che gli altri missionari che arrivano in Niger possano ben installarsi e poi tu ti trasferirai. E quindi una domenica pomeriggio stavo andando nei miei villaggi e mi trovavo sulla strada, ero solo in macchina, quando a un certo punto da un lato della strada vedo una decina di giovani corre da una parte all'altra della strada e io non avevo capito nulla di tutto quello che era successo, credetemi, tant'è vero che pensavo che ci fosse una guerra tra bande, figuratevi. Così continuai il mio viaggio verso il villaggio, ma non passarono neanche 100-150 metri che una voce, benedetta voce di Dio, quando ascolti la voce di Dio, non indurire il cuore. E questa Questa voce disse: torna indietro, c'è un incidente. Ma io non avevo visto nulla. E così feci l'inversione di marcia e ritornai indietro. E subito me ne accorsi dell'incidente. E quello che vidi era quello che non avrei mai voluto vedere nella mia vita. Un bimbo dichiarato morto sulla terra, sulla strada. Immobile, una macchina a 140 chilometri lo aveva investito in pieno mentre il bimbo attraversava la strada con la bicicletta e lo prese in pieno. Poi scoprirono che il guidatore era pure ubriaco e il bimbo volò e quando cadde con il cervello. Quindi quando io arrivai non avevo il coraggio di scendere dalla macchina. Ma sei un missionario, non puoi tornare indietro, devi fare il primo soccorso. E c'era una folla intorno a lui e nessuno aveva il coraggio di toccarlo. E quando mi avvicinai, il bambino aveva una ferita nella testa lunga 10 centimetri, profonda 4, potevo vedere il cranio e tutto il sangue che usciva. Io non dimenticherò mai come quel sangue usciva, era come un fiume che usciva. Sangue usciva dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. Aveva la caviglia rotta e l'osso era uscito di fuori ed era lì in quella pozza di sangue. Non sapevo che fare e non sapevo cosa sarebbe successo. Ma ebbi il coraggio che viene solo dall'alto, di inginocchiarmi dinanzi a quel bambino in mezzo alla strada. E non feci nessuno spettacolo davanti a tutti, perché non sapevo quello che poteva succedere. Ma mi nascosi gli occhi e dissi: la morte non può prendere il bimbo. E sempre lì in ginocchio, dinanzi a quel bimbo, cominciai a dire: Gesù, Gesù, Gesù. Per 10 minuti, Gesù, Gesù. A un momento sentì un grido, ma era un grido particolare al punto che io mi alzai, mi rivolsi alle persone per vedere chi aveva gridato in quella maniera e non riuscii a capire da dove veniva quel grido. Mi rimisi in ginocchio e continuai ancora: Gesù, Gesù. Quando a un certo punto la gabbia toracica cominciava a riempirsi d'aria, a svuotarsi, e io allora mi alzai e cominciai a gridare alla folla: è vivo, ma nessuno mi credeva, nessuno mi dava retta. Così mi rimisi ancora in ginocchio e continuai a dire: Gesù, Gesù, Gesù. Dopo circa 20 minuti io notai che il bimbo cominciò a muovere la mano così e io continuavo a dire Gesù, Gesù, e lui cominciò a muovere poi il braccio: Gesù, Gesù. Lui voltò il volto e vide me, perché ero lì in ginocchio che lo guardavo, e cominciava a dire: Gesù, Gesù. Lui mise le mani sull'asfalto, si alzò, si mise seduto e io cominciavo a dire: Gesù, Gesù. Non dimenticate il sangue, non dimenticate tutto quello che vi ho detto prima. Un bimbo di 8 anni che riesce a rimettersi in piedi. E io semplicemente dicevo: Gesù, Gesù, Gesù. Arriva l'ambulanza, se lo portano via. Andai al villaggio, poi tornai a casa. E mia moglie notò che c'era qualcosa che non andava nel mio volto. E io gli dissi: oggi il nome del Signore è stato glorificato. Dopo 3 giorni, non andai subito, dopo 3 giorni volevo cercare quel bambino. Ma in Africa non è facile. E così ritornai sul luogo dell'incidente e mi rivolsi alle persone che erano lì. Vi ricordate del bambino di domenica scorsa? E una ragazza mi disse: sì, sì, sì. Dico: è vivo? Mi disse: no, è morto. Gli dissi: non è morto, era morto, ma io l'ho visto con i miei occhi. Lui è ritornato in vita. Disse: no, no, è morto. Sono andato dall'altra parte della strada e anche lì trovai un uomo e gli rivolsi la stessa domanda. Lui mi disse: sì, conosco il padre. Dico: guarda, chiamami il padre. Il padre venne, gli dissi: tuo figlio è vivo? E lui mi disse: sì, è in ospedale, mi porti? E così andammo in ospedale, lo trovai, era tutto fasciato, gli avevano fatto l'intervento per ricucire la testa e dopo 20 giorni ritornò in casa. E quando lui tornò a casa, io sono andato a trovarlo. Ah, fratelli, quando sono entrato in quella casa, tutta la famiglia era lì. Ma non la famiglia che pensate voi, padre, madre, figlio. Quando in Africa si parla di famiglia, si parla fino alla 7ª e 8ª generazione. Un villaggio era lì. E c'era il nonno che poi, diciamo, è il capo della famiglia. E lui mi diede il posto principale e io gli dissi: posso dire quello che è successo? Tutti si sedettero, le donne da una parte, i bimbi, il bambino vicino a me, gli uomini erano dall'altra parte. E così gli parlai di Gesù. Gli raccontai tutto quello che era successo. Predicammo Cristo a più di 50 persone che erano appartenenti a quella famiglia. Poi ho preso il padre, l'ho portato nella chiesa vicino casa sua, l'ho messo in contatto con uno dei pastori e poi sono partito, perché c'è potenza anche sulla morte. Cristo, quando è risuscitato, ha spogliato, li ha spogliati, li ha disarmati, li ha indeboliti, principati e potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ha spogliato tutto e tutti e ha reso noi un popolo di vincitori. Alziamoci all'impiedi, adoriamo insieme il Signore. Il gruppo musicale prende posto. Ti chiedo gentilmente, adora Dio con me stasera. Permetti alla parola predicata di guarire la tua anima e il tuo corpo. Permetti allo Spirito Santo di operare nella tua vita, in salvezza, in perdono, in guarigione, in liberazione, in resurrezione. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto è il tuo nome, Signore. Sia lode a te. Sia lode a te. Sia lode a te. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Vogliamo pregare per te stasera, perché so che è la tua serata. Se sei schiavo del peccato, se sei ammalato, se hai bisogno di salvezza o di liberazione, mentre il gruppo canterà un inno, ti prego, vieni qui davanti e insieme al pastore pregheremo per te, pregheremo nel nome di Gesù di Nazareth e crederemo che in quel nome c'è potenza e autorità per